credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Punto e a capo. Il libro che presentiamo oggi si intitola Elogio del ripetente, ne è autore Eraldo Affinati, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Salve a tutti voi.
Dunque, questo volume nasce dalla sua lunga esperienza di insegnante. Perché ha voluto scrivere un elogio del ripetente?
È un titolo provocatorio perché ho voluto assumere il punto di vista del ragazzo svantaggiato, del ragazzo difficile, dell'alunno indisciplinato e magari anche un po' ribelle, per capire però dal suo punto di vista com'è la scuola italiana e attraverso la scuola italiana capire com'è anche la società italiana. Credo che quel punto di vista, diciamo, dello sconfitto, del perdente, ci possa insegnare qualcosa di abbastanza significativo.
Quello che colpisce nel suo libro è che lei parla non di un ripetente generico, ma di tanti volti, di cui tra l'altro dà anche il nome, no? Sono veramente, si ha la sensazione di incontrare questi ragazzi.
Sì, perché è un libro che nasce da un'esperienza di campo, diretta. Io insegno ormai da tanti anni in un istituto professionale, Carlo Cattaneo di Roma, posto all'interno della città dei ragazzi, una comunità educativa dove sono presenti minorenni non accompagnati che vengono da tutto il mondo. E le mie classi, le mie aule sono composte quindi sia da ragazzi stranieri che devono ancora imparare la nostra lingua, sia da ragazzi italiani che però vengono dalle borgate romane e spesso sono stati espulsi dalle altre scuole e magari sono sfiduciati. Quindi l'insegnamento dell'italiano e della storia a questi ragazzi, come dire, comporta anche una dimensione educativa, diciamo, importante, senza la quale non si riuscirebbe nemmeno ad entrare in classe.
Entrare in classe, la prima volta che lei è entrato in classe da insegnante, lei scrive nel libro, aveva assolutamente deciso di non farlo l'insegnante. Il primo giorno in cui è entrato, cos'è successo?
È vero, perché io appunto mi sono laureato in lettere alla fine degli anni 70 e ricordo benissimo che non avevo vissuto una bella esperienza scolastica personalmente. Tutte le mie, diciamo, letture nascevano fuori dalla scuola e quindi avevo pensato di non fare l'insegnante. Invece la prima volta che sono entrato in una classe facendo una prima supplenza, ricordo perfettamente la sensazione di sentirmi a mio agio, come se avessi trovato un campo magnetico nel quale appunto io mi potessi esprimere pienamente, come mi accade forse soltanto quando scrivo. E allora ho capito che quella era una mia predisposizione, diciamo, una mia attitudine, cioè un'attitudine pedagogica. E in quel momento mi sono sentito molto vicino a questi ragazzi difficili, chiamiamoli così, chissà, forse perché nei loro volti, appunto, nelle loro indiscipline, nelle loro insofferenze, ritrovavo anche qualcosa di me stesso.
C'è una regola che sembra sottendere tutto il suo libro, che è non barare. Con i ragazzi non si può fingere.
Questo è un elemento fondamentale, infatti, io la chiamo la finzione pedagogica, far finta di insegnare, far finta di ascoltare, cioè quell'elemento teatrale che per certi versi è quasi inevitabile, ma che nelle classi diciamo di frontiera, quali sono quelle dove io appunto opero, bisogna rompere, bisogna appunto spezzare questa finzione pedagogica e occorre presentarsi a mani aperte e guardando questi ragazzi negli occhi e lasciandosi anche come dire scoprire da loro, quindi mettendosi in gioco tutti i giorni e rischiando anche molto quotidianamente. Allora se uno non bara appunto, se uno fa sul serio, se uno è autentico, questi ragazzi poi alla fine sono quelli che paradossalmente ti danno maggiori soddisfazioni.
Questi ragazzi in genere sono anche molto, si difendono molto, no? Assumono anche degli atteggiamenti, hanno delle maschere spesso aggressive. C'è però, in particolare quando gli si assegna un tema, dice lei, sono estremamente sinceri poi nel raccontarsi, è una chiave di volta essenziale per comprenderli.
Naturalmente prima del tema c'è la battuta, c'è lo sguardo d'intesa, c'è diciamo quell'elemento di fiducia reciproca che tu sei riuscito a creare insieme a loro. Se arrivi a quello, nel momento in cui poi dopo loro scrivono, possono veramente rivelarti tanto del loro cuore, possono veramente farti capire la ragione profonda per cui sono stati bocciati. E questo devo dire che in tutta la mia ormai veramente ventennale esperienza di insegnante ho capito che il peggiore dei miei studenti compie sempre un passo in avanti rispetto alla situazione familiare, per esempio, da cui proviene. E questo mi fa capire che la scuola è chiamata ad un'opera importante oggi, cioè è chiamata a ricomporre i cocci, a rimettere insieme i frammenti anche delle famiglie smembrate, per l'appunto. C'è una crisi etica in questo paese, noi spesso parliamo di crisi economica, però c'è anche una crisi spirituale profonda e noi vediamo questo negli occhi dei nostri studenti.
Lei parla di famiglie e un rapporto fondamentale che appunto i ragazzi vivono con disagio è quello con i genitori. Lei ad un certo punto parla anche così di una frase che in qualche modo è il campanello d'allarme dell'educazione sbagliata, non ti ho fatto mai mancare niente, ogni tanto si sente dire appunto dai genitori. Le capita di incontrare i genitori dei suoi ragazzi e di comprenderli meglio?
Sì, devo dire nel mio elogio del ripetente spesso faccio dei ritratti, ahimè, abbastanza a volte impietosi di questi genitori che non sempre sono adulti credibili, diciamo, rispetto ai loro figli. E è vero che io ho a che fare con situazioni difficili, diciamo con situazioni sociali anche un po' d'emergenza, tuttavia capisco spesso nel rapporto con questi genitori quali sono le cause profonde del malessere degli adolescenti. È come se spesso questi adulti non avessero compiuto delle scelte forti, capaci di renderli appunto credibili ai loro figli. È come se questi figli fossero cresciuti un po', adesso parlando in generale, nel vuoto dialettico, quindi non c'è mai stato forse nessuno che ha incarnato per loro il senso del limite, della regola. E quindi l'insegnante spesso è chiamato a sostituirsi a questi padri, a queste madri, e naturalmente è un'operazione rischiosa ed è molto difficile ed è quasi anacronistica oggi in Italia, visto che questi stessi adolescenti che dovrebbero essere rigorosi, concentrati e composti in classe sono invece chiamati fuori dalla classe a raggiungere i miti del successo, della ricchezza, della bellezza. Quindi ecco che ci sono due solitudini in classe, una è quella di questi ragazzi smarriti, ma non dimentichiamo anche la solitudine dell'insegnante che deve ricondurli appunto a quell'angolo etico che a volte risulta a loro difficile da mantenere.
Alle volte proprio in qualche modo una richiesta che può sembrare quasi, lei dice, una cosa da pazzi, cioè domandare un impegno molto maggiore di quello che ci si potrebbe immaginare da un ragazzo che sembra soltanto disattento. Sto parlando per esempio di Giulio, no? Al quale lei ha domandato di venire ad aiutarla ad insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri.
È vero, una sorpresa, sì, poi. È una storia, è una grande vittoria. Ci sono tante sconfitte, però ci sono anche le vittorie. Quella di Giulio me la ricorderò sempre, per questo ho indirizzato a lui una pagina inaugurata di questo elogio, perché era un ragazzo, lui, assolutamente riottoso e indisciplinato e ribelle, e io invece sono riuscito a convincerlo a venire a fare l'insegnante volontario di italiano ai suoi coetanei stranieri provenienti da ogni parte del mondo. E questo l'abbiamo fatto alla Penny Wharton, questa scuola di italiano per stranieri, noi siamo nella chiesa di San Saba a Roma, sull'Aventino, alcuni padri gesuiti ci hanno concesso l'uso di questi locali e siamo tanti insegnanti per tanti alunni, non facciamo gruppi classe e questa iniziativa mi consente di coinvolgere anche i ripetenti italiani in un'azione di volontariato che è davvero un'azione a fondo perduto, perché loro lo fanno diciamo senza riscontro scolastico, lo fanno perché sono ragazzi, ripeto come prima dicevo, che se tu riesci a coinvolgere ti possono dare tanto. Giulio è uno di questi.
E se ne incontrano molti appunto nel corso del suo volume, ed è un libro che appunto in qualche modo nel titolo mi ha ricordato l'elogio della follia, no? Di un altro Erasmo, in quel caso invece che Eraldo, ma dico, alle volte proprio un pizzico di follia, anche l'inaspettato, è una cosa che invece è una chiave di volta proprio,
sì,
per un rapporto.
Questo sì, perché ogni rapporto è soprattutto un rapporto umano, cioè una relazione umana, quindi è imprevedibile, quindi entrano in gioco caratteri, situazioni, storie personali, e quindi c'è questo elemento di imprevedibilità, quindi ti puoi aspettare qualcosa veramente di, insomma, di nuovo da questi ragazzi, anche perché la loro gioventù consente appunto loro di rialzarsi in piedi immediatamente dopo essere caduti, e questo è sempre bello, c'è una ragione di speranza, guai se non nutrissimo questa speranza non potremmo nemmeno entrare in classe.
Bene, io le ringrazio molto di essere stato allora in nostra compagnia. Ricordiamo anche il titolo del suo volume, Elogio del ripetente, di Eraldo Affinati, edito da Mondadori, e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Aveva per la testa grandi idee, ma
E adesso parliamo di un festival che si è appena svolto proprio questo fine settimana, dal 13 al 15 di settembre, nel Borgo San Giuliano di Rimini. Si intitola Insieme fuori dal fango. Ne parliamo con l'ideatore e curatore di questo festival, Massimo Roccaforte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Dunque, Insieme fuori dal fango non è soltanto una metafora, è proprio una faccenda reale. Vuole un po' spiegarci come nasce questo festival?
Nasce da un fango vero, quello che ha travolto Rimini sulla fine di giugno di quest'anno, quando una bomba d'acqua il lunedì 23 giugno ha travolto Rimini come non era mai successo da 100 anni a questa parte, provocando oltre ingenti danni anche 2 morti. E 2 giorni dopo, il 25 notte, ripiovette in maniera molto forte, sempre abbastanza drammatica, e la mattina dopo, il 26 mattina, noi trovammo la nostra sede, che è situata in periferia di Rimini, verso San Marino, per chi conosce un po' questa zona, e la trovammo completamente allagata a causa del cedimento della collina perspicente il nostro magazzino, che non teneva più l'acqua a seguito di queste forti piogge, e venne giù insomma con tutto il suo carico di acqua e fango. Per cui da questa tragedia, perché tragedia si tratta, stiamo parlando di 8.000 libri distrutti per un valore di prezzo di copertina di 120.000 euro, più le strutture, alcune strutture, computer e arredamenti, da questa tragedia, dopo aver ripulito dal fango, rimesso in moto l'attività, dopo essere ripartiti, abbiamo pensato che si potesse uscire insieme agli altri, insieme agli altri protagonisti della filiera editoriale, i lettori, gli autori, gli editori, confrontandosi sullo stato della cultura oggi per rilanciare il discorso in avanti. Da una parte dobbiamo raccogliere fondi e raccogliamo fondi, dall'altra ci confrontiamo per uscire da un fango che non è più solo quello reale, ma è quello, diciamo, ideale, che un po' sta avvolgendo la cultura in questi anni.
C'è un concetto particolare legato appunto a questo festival, che è quello di resistenza culturale. Che cos'è?
La resistenza culturale è quella che ci permette di andare avanti, penso, ogni giorno. Cioè, nel momento in cui la cultura viene separata dal resto della società, nel momento in cui la cultura viene considerata non necessaria per vivere, con la cultura non si mangia, la cultura può essere relativa, basta il successo, basta il denaro, la cultura è una cosa in più, è un lusso per pochi, ecco, noi diciamo invece il bello è la cultura, perché la cultura fa parte, come tutti sappiamo, dell'evoluzione umana, dell'evoluzione di ognuno di noi. Ecco, il diritto al bello è un diritto di tutti, anzi è un diritto necessario per poter stare meglio nella società, per poter rapportarsi meglio con gli altri, e soprattutto anche un motore economico per lo sviluppo della società. La cultura non è una cosa che può stare a sé, la cultura è il cuore, è uno dei cuori della società e dell'agire umano, sia esso in campo produttivo, spirituale, amicale, tutti gli aspetti della società sono permeati di cultura, per cui noi intendiamo per resistenza culturale questo, e su questo mi abbiamo invitato anche appunto a confrontarsi esperienze di resistenza culturale che sono singole, individuali, ma sono anche collettive.
In questi giorni come si è svolto questo festival? Chi sono stati i protagonisti di questo festival?
Abbiamo fatto un festival con quasi 50 incontri, abbiamo presentato libri, tavole rotonde, concerti, film, DJ set. Siamo, come ricordava lei prima, in uno dei borghi storici di Rimini, il Borgo San Giuliano, per cui abbiamo affrontato dalla resistenza della parola, recuperando il discorso del dialetto attraverso Tonino Guerra e Raffaello Baldini, che sono i 2 maggiori poeti in lingua romagnola del Novecento, e con loro, che ovviamente non c'erano fisicamente, ma con le loro parole e attraverso dei film abbiamo ripercorso questa storia. Abbiamo parlato di resistenza culturale attraverso alcune esperienze reali, come il Teatro Vallo Occupato di Roma, cioè lavoratori dello spettacolo che hanno cercato e sono riusciti a rilanciare avanti il discorso della scomparsa del loro posto di lavoro, la chiusura del teatro, autogestendolo e riportandolo avanti come fattore produttivo. Abbiamo parlato di cosa significa il lavoro intellettuale oggi, confrontandoci con scrittori giovani ma significativi come Christian Reim e Marco Missiroli, piuttosto che economisti come Guido Viale. Abbiamo avuto il meeting dell'etichetta indipendente di Faenza, che ha organizzato un contest di musicisti emergenti per Insieme Fuori dal Fango, che è il nome della nostra manifestazione. E abbiamo avuto l'ultimo giorno un'importante tavola rotonda a cui ha partecipato tra l'altro Stefano Boeri, ex assessore alla cultura del Comune di Milano, architetto, Massimo Pulini, che è l'assessore alla cultura del Comune di Rimini, i Motus, il Festival di Santa Cangela dei Teatri, che ci hanno portato l'esperienza e l'importanza della cultura oggi, cioè della cultura come volano dell'economia, che era appunto il senso molto della nostra manifestazione, perché ricordiamo che questa manifestazione nasce dall'esperienza di NDA, che è un distributore di editoria indipendente a livello nazionale da 14 anni, nonché piccolo editore.
Volevo segnalare anche ai nostri ascoltatori il sito www.insiemefuoridalfango.it, dove appunto c'è tutto il programma del festival e dove ci sono appunto tutte le vostre iniziative, e quindi grazie di essere stati con noi a testimoniarci appunto questa resistenza culturale. Speriamo che appunto venga intesa proprio non soltanto come una resistenza, ma come una vera e propria opportunità per l'Italia e per il mondo tutto. Grazie di essere stato con noi.
Grazie ancora a voi dell'ospitalità.
Ringraziamo dunque Massimo Roccaforte, ideatore e curatore del festival Insieme Fuori dal Fango, che si è svolto appunto al Borgo San Giuliano di Rimini in questo fine settimana, dal 13 al 15 di settembre. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.